Passioni. La parola yoga di Cristiana Munzi.
Benvenuti a tutti gli ascoltatori da Cristiana Munzi, benvenuti all'ascolto di questa quarta e ultima puntata del ciclo che Passioni ha dedicato alla parola yoga. Ricordiamo che yoga in sanscrito si dice appunto con la O chiusa, yoga. È difficile fare passare questa pronuncia nell'uso, ma lo ricordiamo. Oggi andremo alla ricerca della parola yoga e dei suoi significati nei tantra. Abbiamo già trattato di alcuni tantra, ma vogliamo approfondire perché in molti testi definiti tantrici si fa riferimento alla figura appunto dello yogin e della yogini. E tra l'altro alcune di queste opere ascritte al genere dei tantra contengono un pada, ovvero un piede, un capitolo su quattro intitolato proprio yoga. Ma cosa sono i tantra? Cerchiamo di chiarirci finalmente meglio su questo termine. Lo abbiamo chiesto al professor Raffaele Torella, già nostro ospite nella prima puntata, ordinario di lingua e letteratura sanscrita presso l'Istituto Italiano di Studi Orientali dell'Università La Sapienza di Roma ed esperto di tantra.
Quello che dobbiamo tenere sempre presente è che, un po' come succede nella nostra antichità classica, per cui noi scriviamo delle storie apparentemente molto esaurienti dell'arte greca e latina, dell'arte greca in particolare, quando a noi è pervenuto non più del 10% dell'arte greca. A noi sono arrivati, non credo, più del 10% dei testi tantrici. Quindi noi abbiamo spesso dei testi folgoranti, arrivati soltanto attraverso pochissime citazioni, che ci fanno capire quello che abbiamo perduto forse era più importante, più bello di quello che c'è arrivato.
Sì, ricordiamo agli ascoltatori che tantra significa testo, no? Tessuto.
Tantra vuol dire sì, vuol dire in senso lato vuol dire testo, e in India poi l'uso di tantra riferito alla nostra idea di tantrismo è andato sempre di pari passo con l'uso di tantra nel senso di testo, trattato o anche scuola filosofica.
Quindi ci sono dei tantra, per esempio c'è un tantra che fa riferimento a un testo di fiabe, quindi non sempre tantra ha a che fare col tantrismo.
No.
E viceversa ci sono dei testi che hanno a che fare col tantrismo, che si chiamano agama, però non hanno nel titolo questo termine tantra. Quindi come facciamo a definire un testo tantrico? Se lei lo trovasse appunto come un reperto archeologico, cosa le permetterebbe di comprendere che è un testo ascrivibile a questo genere?
Guardi, da un punto di vista proprio di esterno, senza entrare tanto nei contenuti, la presenza del mantra. Quindi la presenza di mantra non vedici rende un testo tantrico.
Che vuol dire mantra?
Mantra, anche in questo caso, è un termine che ha una storia molto antica. Quindi i mantra vedici sono dei versetti vedici utilizzati nel rituale. Il mantra poi diventa protagonista, quindi all'interno del rituale tantrico, per diciamo l'importanza che viene data alla dimensione linguistica all'interno del tantra. Quindi mantra è sia una divinità mantrica, sia il suono che evoca e rende accessibile, visibile questa divinità. Quindi attraverso il mantra noi ci identifichiamo con livelli sempre più alti della realtà.
Così vediamo che i mantra sono versetti, versi, strofe dedicate a una divinità oppure suoni mistici. Questo vale sia nella tradizione dei testi vedici, che abbiamo visto in particolare nella prima puntata, sia nella tradizione dei tantra. Noto a tutti è il mantra Om, simbolo per eccellenza del divino e dell'energia cosmica, creativa. Ci sarebbe da dedicare una puntata intera o più puntate a questo tema. Oggi la pratica dello yoga, in realtà nelle sue variegate forme, è per lo più considerata una pratica laica, fisica, psicofisica. Ma nella tradizione di questa parola, sia vedica, brahmanica, sia tantrica, il divino occupa una posizione centrale. Abbiamo visto il Brahma, Krishna, Vishnu nelle scorse puntate e quindi, appunto, come dicevamo, Shiva nella tradizione tantrica. Ed è infatti a Shiva che sono dedicati molti mantra recitati dai praticanti ancora oggi. Shiva, Shiva, Shankara, Shiva, Shiva, Shiva. Lo yoga per te?
Bello, bello.
Questa bambina che abbiamo registrato a un festival dello yoga dà una definizione di yoga non così peregrina. Infatti Shiva, appunto la divinità per eccellenza della tradizione tantrica e dello yoga, è infatti anche il dio della danza.
Il momento in cui Shiva comincia a definirsi in una forma coincide col momento in cui la forma comincia a incrinarsi. Così il dio salta con passo leggero. Del resto è il re della danza. Al di là e dentro ogni forma, Shiva è pura e totale energia, scintilla che proietta le infinite coppie di poli tra cui si genera. Analogamente, come vedremo, sarà saturando gli estremi che l'adepto potrà guadagnare il luogo del centro.
Abbiamo letto un brano dall'introduzione di Raffaele Torella agli aforismi di Shiva di Vasugupta, editi da Delphi. Trovate tutta la bibliografia che abbiamo utilizzato in queste puntate nel sito di Passioni. Shiva significa il benevolo ed è chiamato il signore dello yoga, Yogishvara, ed è anche il signore della danza. All'interno dei testi tantrici vi è anche una divinità femminile molto importante, che molti forse già conoscono. È diventata il nome, tra l'altro, di molti prodotti, centri e così via. Si tratta della dea Shakti, la paredra di Shiva. E ce ne parla la dottoressa Gioia Lussana.
Shiva e Shakti sono le due divinità che stanno, come dire, a fondamento un po' di tutto il tantrismo. E non sono,
cioè,
come
presenti nei testi tantrici.
Presenti nei testi tantrici e oltretutto rispetto al pantheon delle varie divinità indiane, la figura di Shiva e della sua paredra, la sua compagna Shakti, che sono un tutt'uno, Ardha Narishvara, sono un'unità indivisibile, sono un'unica divinità, potremmo dire. La Shakti è l'aspetto dinamico, energetico dell'elemento maschile Shiva, che è coscienza autoluminosa. Quindi in qualche modo sono un'unica realtà, e semplicemente la Shakti è un aspetto di Shiva.
Abbiamo ascoltato la dottoressa Gioia Lussana, ricercatrice e insegnante di yoga, spiegarci che cos'è la Shakti. E sulle note di Shakti, uno dei brani più noti su questi temi con la chitarra di McLaughlin, andiamo avanti e scopriamo la parola yoga nei tantra e come è connessa al corpo inteso come energia. Ma cosa pensa comunemente la gente quando si dice tantra? Volevo chiedere che cosa associa la parola tantra?
Sesso.
Tu che cosa associ alla parola
niente,
tantra?
Sesso.
Come abbiamo ascoltato dalla voce di questi ragazzi che abbiamo registrato per strada, la parola tantra è spesso associata a mero sesso, a un sesso più raffinato, potenziato. Tuttavia, l'associazione esclusiva e riduttiva dei tantra al sesso e a pratiche rituali oscure non è corretta. La parola tantra è molto più complessa, ampia e, come abbiamo già visto nelle scorse puntate, riguarda lo studio dell'uomo, della psicologia dell'uomo e della natura umana, ed è una via di liberazione dalla sofferenza. L'associazione della parola tantra al sesso, a mero sesso, o al sesso appunto più potenziato e raffinato, è piuttosto propria dell'Occidente. Vediamo infatti come nella tradizione tantrica questa associazione sia ben diversa. Innanzitutto ricordiamo che i testi che includono rituali sessuali occupano solo una parte e neanche maggioritaria dei testi cosiddetti tantrici. Inoltre, i riti sessuali, pur esistenti in parte, non sono per tutti, ma solo per sacerdoti e iniziati. E il fine non è l'edonismo puro e semplice, il piacere meramente fisico, piuttosto la possibilità di attingere ad Ananda, questo termine è ricorso nelle nostre puntate sullo yoga, ovvero alla beatitudine superiore, interiore, che si prova nell'unione col divino. Un altro elemento importante è che il corpo è considerato un microcosmo, capace di rispecchiare il macrocosmo. Soffermiamoci su questo concetto del corpo come microcosmo, capace di riflettere il macrocosmo, caratteristico appunto di alcuni tantra e, come vedremo, dei testi di Hatha Yoga medievali che attingono alla tradizione tantrica. Antonio Nuzzo, tra i primi maestri di yoga in Italia, fondatore della prima federazione italiana yoga con Giorgio Furlan e Carlo Patrian, ci darà un esempio di questa visione alchemica e simbolica del corpo, presente in uno dei testi antichi fondamentali dello Hatha Yoga.
La credenza dell'Hatha Yoga è che il corpo umano riprende esattamente tutti gli elementi che compongono l'universo. Quindi c'è la terra, l'acqua, il fuoco, l'aria e l'etere. L'energia della terra, quindi un'energia che ha una vibrazione più lenta, l'acqua un'energia un po' più accelerata rispetto all'energia della terra, ma tutte e due queste due energie sono assoggettate alla forza di gravità in un certo senso. Allora, risvegliando il fuoco, cioè l'energia dell'addome, il fuoco riscalda e il fuoco brucia e rende la terra liquida. Vediamo i vulcani, no? Quindi la terra diventa liquida e il liquido diventa aria. Ecco lì il progetto. Risvegliare il fuoco, trasformare l'energia della terra e dell'acqua in energia d'aria e a quel punto aprire il chakra del cuore.
Quindi il finale è un finale spirituale che ha a che fare col chakra del cuore. E che cosa significa questa apertura del chakra del cuore?
Dunque, diciamo, sacrifichiamo attraverso il fuoco, e quindi lo yoga è un rituale sacrificale, perché sacrifichiamo una parte della nostra energia per favorire l'espansione di questa energia del cuore. L'energia del cuore, non sto parlando del cuore fisico, sto parlando di anahata, e la parola anahata significa il cuore che non batte. Questa energia è un'energia attraverso la quale si sviluppa la partecipazione alla vita di tutti gli esseri umani in una dimensione amorevole, dove si comprende che gli esseri umani sono apparentemente individui separati e che non c'è la separazione fra gli esseri umani. Noi probabilmente facciamo parte di un organismo unico. E l'apertura del chakra del cuore ci fa capire che la separazione è solo un concetto, solo mentale, assoggettato a quell'energia di cui parlavamo, della terra e dell'acqua, dove è molto forte l'idea del possesso, l'idea di voler tenere delle cose a sé e di voler curare le nostre proprietà materiali.
Volere superare gli altri o soggettarli.
Esatto. Quindi questo processo, quello che volevo far notare è che questo processo apparentemente fisico è un processo che risveglia nel corpo una certa abilità per creare le condizioni affinché alcuni aspetti energetici del nostro corpo vengano trasmutati in un'energia di diversa natura.
La terra diventa sottile e sparisce nell'acqua, l'acqua nel fuoco, il fuoco nell'aria, l'aria nell'etere e l'etere svanisce nella chiara visione che a sua volta si immerge nel supremo Brahman. Abbiamo letto una strofa dallo Yoga rivelato da Shiva, edito da Magnanelli, a cura di Maria Paola Repetto. Si tratta di uno dei tre testi medievali dello Hatha Yoga, databili tra il 1400 e il 1600 d.C. Ricordiamo che Hatha significa sforzo intenso e lo Hatha Yoga, seppure affonda le sue radici nella cultura tantrica, nei testi tantrici, in molti testi tantrici, tuttavia ha una sua tradizione a sé, con un suo fondatore, Gorakshanath. Abbiamo chiesto di spiegarci chi sia Gorakshanath al professor Federico Squarcini, direttore del Master di Yoga all'Università Ca' Foscari di Venezia.
Sì, non sappiamo quasi nulla della sua vita storicamente parlando, probabilmente vive tra l'undicesimo e il tredicesimo secolo d.C. Nel nord dell'India ed è un asceta o appartiene o dà vita alla tradizione ascetica dei Nath. Questi signori, questi padroni, nel senso appunto padroni dei sensi, padroni di sé, signori di sé. Gli è stato attribuito un testo che si chiama appunto La Centuria di Goraksha, che dovrebbe essere appunto un testo, ma che è arrivato solo in frammenti, che potrebbe essere uno dei primi testi che ha fatto nascere una tradizione di testi in cui la disposizione soprattutto in asana, in posture fisiche, in posizioni fisiche è molto marcata.
Gorakshanath avrebbe scritto dunque questa centuria a lui intitolata e da questo testo nascerebbero anche l'Hatha Yoga Pradipika, appunto la lucerna dello Hatha Yoga attribuita a Shvatmarana e probabilmente del XV secolo d.C. e anche altri due testi fondamentali, la Garanda Samhita e la Shiva Samhita. In questi testi troviamo le pratiche fondamentali dello Hatha Yoga. Oltre gli asana maschile in sanscrito, ovvero le posizioni, ci sono anche pratiche che appunto servono al risveglio di questi centri energetici di cui molti hanno sicuramente sentito parlare, i cosiddetti chakra. E precedentemente Antonio Nuzzo ci ha parlato appunto del chakra del cuore, Anahata. E poi vi sono le pratiche di purificazione molto importanti, purificazione degli organi interni, del naso con acqua e sale, dello stomaco e dell'intestino, con pratiche per noi difficili oggi, ma che sono state riproposte con modalità facilitate. Ma al di là di tutte queste pratiche, particolare importanza ha nella tradizione dello Hatha Yoga, oltre che la meditazione e l'arresto della mente, che è proprio di tutti gli yoga, è proprio questa visione del corpo come energia. Una visione in realtà moderna, in quanto la fisica moderna ormai intende la materia tutta come energia. Leggiamo da uno dei testi dello Hatha Yoga medievale come viene configurato questo corpo energetico, la fisiologia esoterica del corpo dell'adepto. Nel corpo dell'uomo ci sono 350.000 correnti, chiamate nadi. Le principali sono 14. Tra queste, la più importante è la corrente centrale. Le altre correnti sono presenti solo in quanto quella centrale offre loro sostegno. Abbiamo letto una strofa dalla Shiva Samhita, ovvero dallo yoga rivelato da Shiva a cura di Maria Paola Repetto, edito da Magnanelli. E si parla delle nadi. Le nadi sono proprio vere e proprie vene energetiche che ci fanno pensare proprio a questo corpo energetico a cui fa riferimento la tradizione tantrica e la tradizione dello Hatha Yoga. Queste vene sono canali di energia e il più importante è il canale centrale, che coincide con la spina dorsale. Alla base di questo canale risiede l'energia cosmica, simboleggiata dalla Shakti, dalla dea Shakti di cui abbiamo parlato con la dottoressa Gioia Lussana, la dea della maggior parte dei tantra insieme a Shiva. Questa energia è simboleggiata anche dalla cosiddetta Kundalini, che è un sinonimo della Shakti, ovvero dell'energia in cui consiste l'universo. Un importante testo sanscrito classico che riguarda la Kundalini e questa energia da risvegliare e di cui prendere coscienza è il testo tradotto da Arthur Avalon nel 1912, The Serpent Power, che potete trovare tradotto in italiano nelle edizioni mediterranee. Siamo quindi in un ambito alchemico, magico, che è piaciuto molto alla corrente New Age, ma la magia e il potere nella tradizione dello yoga sono considerati per lo più un ostacolo alla liberazione.
Lo yogin dovrà soprattutto considerare gli ostacoli da superare se vuole avanzare sulla via dello yoga. L'accidia, la fatuità, le cattive compagnie, la pratica della magia, il desiderio di possedere oro o donne non sono che miraggi del mondo. Diventare consapevole di ciò significa per lo yogin liberarsene.
Abbiamo letto un brano dalla Yoga Tattva Upanishad, la stessa che ha dato inizio a questo ciclo sulla parola yoga. Si tratta di un Upanishad dello yoga, un'altra serie di testi più moderni sullo Hatha Yoga e sullo yoga. Questi testi infatti sono databili dal 1800 al 1900 e attingono alla tradizione brahmanica come a quella tantrica, le due tradizioni nelle quali abbiamo cercato i significati della parola yoga. Ne esiste un'edizione Mondadori, che purtroppo però ormai è fuori catalogo, a cura di Jean Varenne, la potete trovare in biblioteca soltanto. Si sta occupando però di una loro riedizione, di una riedizione delle Upanishad dello yoga, la casa editrice Lakshmi, a cura del professor Stefano Piano, che sarà qui con noi oggi.
Con oltre 20 milioni di praticanti negli Stati Uniti, con centinaia di brevetti registrati e di sistemi di tutela di copyright, con decine di palestre in ognuna delle grandi città europee, con un giro d'affari annuale che supera tra Nord America e Unione Europea i 5 milioni di dollari, lo yoga è senza dubbio uno dei più straordinari esempi di commodification e commercializzazione di beni simbolici dei nostri giorni, un grande fenomeno di massa.
Era la presentazione del Master sullo Yoga all'Università Ca' Foscari di Venezia, diretto dal professor Federico Squarcini. Sino a ora abbiamo parlato della parola yoga, infatti, nei testi antichi e classici della tradizione tantrica e brahmanica. Non abbiamo parlato della tradizione buddista, anche se il Buddha nel 500 a.C. apprese le tecniche yoga e le rielaborò poi, influenzando a sua volta la tradizione di questa parola. Ma esiste anche uno yoga e uno hatha yoga moderni, con una loro data di nascita. Uno yoga moderno che non si può sempre assimilare a queste pratiche e visioni antiche, tradizionali.
E vediamo che la parola yoga è molto cambiata, naturalmente. E lo scopriremo, il modo in cui è cambiata, con il professor Federico Squarcini, che ha scritto un interessante libro che si intitola Yoga fra storia, salute e mercato, uscito nel 2008, se non sbaglio,
sì.
E, con Luca Mori. Per esempio, alla fine di questo libro c'è un prospetto. Chi si dedica alla pratica dello yoga? Da una parte è descritto chi lo faceva ieri e dall'altra parte c'è scritto chi lo può fare oggi. Chi si dedica alla pratica dello yoga ieri?
Dalla prima testimonianza che possiamo chiamare in causa è quella della Katha Upanishad, apprendiamo che il praticante di questo metodo o del metodo, che sarebbe il sinonimo di yoga con cui noi ci interfacciamo oggi, è il saggio, quest'uomo con fermo dominio sui sensi. Sottolineando appunto questa fermezza, i termini ci invitano a questo. Abbiamo un parallelo a questo passaggio da un'altra Upanishad coeva, che è la Shvetashvatara Upanishad, dove anche lì abbiamo il ritratto del praticante del metodo, che è appunto di nuovo il saggio, con lo stesso termine, che sa tenere immobile il corpo.
E invece oggi tutti, a qualunque età e a partire da qualsiasi stile di vita, i credenti di qualsivoglia fede, dai bambini, per esempio con yoga yoga, agli adulti e agli anziani, gli studenti con problemi d'ansia, chi è in autobus a Tel Aviv con problemi di stress, i soldati dell'esercito indiano, gli sportivi, calciatori, giocatori di golf, appassionati di snowboard, i cani e i padroni dei cani. Questo confronto ci dà subito l'idea che esiste un altro yoga che si chiama modern yoga, yoga moderno. Questa definizione di modern yoga è stata data dalla studiosa Elizabeth De Michelis nel suo libro The History of Modern Yoga, che non è stato ancora tradotto in italiano, e in cui lo yoga moderno viene definito come termine tecnico che si riferisce a certi tipi di yoga che si è evoluto attraverso l'interazione tra individui occidentali interessati nelle religioni indiane e un numero più o meno grande di indiani occidentalizzati, questo negli ultimi 150 anni. Quindi ecco che passiamo da uno yoga antichissimo, almeno che la cui area semantica si comincia a profilare già, come ha detto il professor Squarcini, con la Katha Upanishad in particolare, quindi nel VII secolo a.C., no?
Su quel testo lì, su quella porzione della Katha Upanishad che abbiamo letto, possiamo stare intorno al primo secondo avanti.
E quindi invece qui abbiamo uno yoga di 150 anni, un po' più giovane.
Sì.
Perché si può dire che è nato proprio 150 anni fa e non farlo risalire in qualche maniera in una continuità? Cosa che può risultare forse intuitiva a tutti, che non c'è una continuità, però perché si può parlare di uno yoga giovane di 150 anni e quando è nato?
Dunque, l'ipotesi di lavoro dell'autrice del libro appena citato, De Michelis, ci sottolinea soprattutto un punto di snodo che è abbastanza facile da intuire, ossia siamo nel settembre, dall'11 al 17 settembre del 1893, la sede di questo avvenimento è Chicago, siamo nel contesto della World Parliament of Religions, prima edizione, che esso stesso ha sede all'interno della Columbian Exposition, una gigantesca organizzazione che celebra i 400 anni con un anno di ritardo della scoperta dell'America da parte di Colombo, e in quel contesto appunto ha sede questa iniziativa che non ha precedenti storici, che è quella di una raccolta di tutti i rappresentanti delle varie tradizioni religiose del mondo, convocati attraverso un sistema di selezione che andrebbe indagato, ma non è questa la sede, all'interno della quale appunto in questo Parlamento Mondiale delle Religioni, che va avanti per un'intera settimana, una figura che proviene dal Bengala e che di nome recita Swami Vivekananda, convocato in quella sede per essere il portavoce, e lo sottolineo, dell'induismo, ossia una sorta di avamposto indiano delegato che si trova negli Stati Uniti a parlare della religione dell'India, facendo appunto una generalizzazione che poi sarà oggetto di molte discussioni anche di studi. E in quella sede Vivekananda introduce probabilmente per la prima volta, se facciamo eccezione per alcuni incontri che sono però avvenuti tramite testi con ad esempio i trascendentalisti americani di metà Ottocento, per la prima volta introduce in lingua inglese un traslato dal lessico tecnico di alcuni testi classici relativi allo yoga, un traslato appunto dal sanscrito all'inglese. Ecco, in quel senso il modern yoga può essere indicato come sorgere in quel frangente, proprio perché in quel frangente compare per la prima volta all'interno del lessico nella lingua inglese. Ecco, da lì in avanti, quel momento...
La parola yoga.
La parola yoga, ma anche tutte le parole che noi siamo abituati a usare all'interno delle varie tradizioni di yoga contemporanee, samadhi, citta, manas, ecco, in quella sede quel lessico viene per
samadhi
la prima volta...
Samadhi vuol dire concentrazione, citta è la coscienza, adesso terzo termine...
Giusto per dare un'idea, significa proprio usare le parole di Vivekananda. Ecco, non è detto che queste parole abbiano quel contenuto semantico all'interno dei testi in cui compaiono, però che da quel momento in poi c'è una sorta di fissa, si fissa un canone del dizionario di corrispondenza tra termini sanscriti e inglesi, e in quel momento nasce una tradizione che a quel punto diventerà fondamentalmente di lingua inglese.
E quindi questo, giusto per dare un'idea, significa che comunque c'è una sorta di divulgazione, o si può parlare proprio di degenerazione dei termini antichi, secondo
no,
te?
No, assolutamente non parlerei di degenerazione, perché questo implicherebbe avere a disposizione un originale puro. Siccome questo originale puro non ha alcuna reperibilità in alcuna fonte, ma abbiamo continue variazioni su un termine che non è univoco al suo inizio, quindi questa certamente non è una degenerazione. Quello che di certo questa è un venire all'attenzione del mondo occidentale. Teniamo conto che Swami Vivekananda da quel settembre del 1893 rimarrà negli Stati Uniti fino al gennaio del 1894, e in quei sei mesi farà dozzine di conferenze che poi verranno pubblicate all'interno di un celebre libro che esce nel 1896, che appunto porta il titolo emblematico di Raja Yoga. Questo è l'inizio del nostro itinerario moderno.
E allora invece torniamo alla parola Raja Yoga, che tu dicevi appunto è il titolo di un libro di Vivekananda, che ha portato un po' questa parola a un pubblico molto più ampio, no? Che significa questo Raja Yoga?
Ma è chiaro che l'appellativo Raja, che rimanda alla figura una figura semplice, al sovrano, al re, colui che ha il dominio su una popolazione, è una parola che viene spesso anche nelle fonti classiche, quindi non è certamente una novità. Il composto Raja Yoga indica proprio il re tra gli yoga, o lo yoga sovrano.
Ringraziamo il professor Federico Squarcini per queste sue spiegazioni, e ricordiamo che è il direttore del Master di Yoga all'Università Ca' Foscari di Venezia. I testi di Vivekananda li potete trovare editi dall'Ubaldini, ma il termine Raja Yoga a cui Vivekananda fa riferimento esisteva già, proprio nei testi di Hatha Yoga medievale di cui abbiamo parlato in questa puntata. In questi testi lo Hatha Yoga viene descritto soltanto come il mezzo per raggiungere lo yoga meditativo, chiamato appunto Raja Yoga, yoga regale, yoga superiore. Si smentisce così ogni idea di Hatha Yoga come yoga meramente fisico.
Thank you.
chiederci come è stato recepito e come viene recepito oggi dalla Chiesa Cattolica il messaggio interreligioso di Vivekananda, ormai diversi anni or sono. Ce lo spiega padre Antonio Gentili. Volevamo chiederle come vede lo yoga, il fenomeno dello yoga moderno, che è diverso da quello dello yoga tradizionale che abbiamo letto nei testi, che era per pochi asceti. Invece questo fenomeno dello yoga moderno più di massa, più alla portata di tutti, come lo vede la Chiesa Cattolica Romana, che lei può rappresentare qui?
La Chiesa non si è mai pronunciata in ordine allo yoga, né antico né moderno, eccezion fatta la lettera sulla meditazione firmata dall'allora cardinale Ratzinger, uscì negli anni '80, dove in nota tra l'altro si citava yoga e zen, e nel testo si diceva che queste antiche prassi meditative possono svolgere un ruolo notevole nel predisporre alla preghiera cristiana, perché aiutano moltissimo quel processo di interiorizzazione e di pacificazione psicofisica che costituisce la migliore premessa per una preghiera interiore. Se poi ci si chiede qual è l'atteggiamento più generale della Chiesa verso le altre tradizioni spirituali, ci sono documenti sul dialogo che fanno capire quanto è importante dialogare con altre tradizioni sotto il profilo della pratica religiosa, lo scambio delle proprie esperienze di fede e di preghiera.
E oggi abbiamo ascoltato la sua conferenza e lei ha trovato 3 punti di contatto della tradizione yoga con la tradizione religiosa cristiana in generale.
Anzitutto premetterei quanto Gandhi raccomandava, cioè che i paragoni tra le diverse tradizioni religiose vanno fatti mettendo a confronto gli aspetti migliori dell'una e dell'altra. Quindi uno potrebbe benissimo citarmi tanti aspetti degeneri della pratica yogica, come può citarmi aspetti degeneri della pratica cristiana, ma non sono questi che dobbiamo mettere a confronto. Quanto poi al confronto, farei notare come l'ABC dello yoga coincide perfettamente con l'ABC di ogni autentica tradizione religiosa, che comporta il silenzio davanti al mistero, che è l'attitudine accogliente, comporta lo svuotamento del proprio ego che fa da barriera alle manifestazioni divine e comporta l'abbandono fiducioso in Dio, cioè la creatura umana si consegna nell'abbraccio del suo Padre Celeste.
Abbiamo ascoltato la testimonianza di padre Antonio Gentili, che abbiamo raccolto al Festival dello Yoga di Roma di quest'anno, del 2014. Ed è venuto finalmente il momento di andare in India e di scoprire come viene recepito nella sua patria natale lo yoga. Ce lo racconta la monaca Yoga Mudrananda, allieva diretta di Satyananda, uno dei più grandi swami, monaci e guru del Novecento.
There are many yoga teachers, there are many people learning yoga because it is like a Western fashion. They had entered in the same circle of modern life. Fast going, running jobs and here and there.
Oggi ci sono molti insegnanti di yoga anche in India. Perché è diventata una moda occidentale, è diventato un bisogno, perché siamo entrati nello stesso ciclo della vita moderna, la fretta, correre a destra manca per il nostro lavoro. Allora cominciamo a comprendere il bisogno di rilassamento, di attività fisica. Le persone vivono in appartamenti, non ci si alza più alle 4 per andare al fiume, per bagnarsi, respirare aria fresca e andare al tempio. Non si lavora più in modo naturale, non si vive più in modo semplice. Non parlo di tutti gli indiani, non possiamo generalizzare, ma nelle grandi città si fanno gli stessi errori che in Occidente. Intendiamo lo yoga come un esercizio fisico, abbiamo bisogno di rilassarci e di respirare. Ma se viviamo la vita dello yogin, non abbiamo bisogno di rilassarci, perché la vita dello yogin è essa stessa rilassamento.
Breathe or we need to relax. If we have a yogic life, we don't need to relax because yogic life in itself is relaxed. So if you live fast life, if you live with anxieties and fears and terrors and fear of losing money, and you're living for money or you're living for eating, the whole...
Se viviamo di fretta, con troppe ansie, con la paura di perdere danaro, se viviamo per guadagnare e per mangiare, l'idea stessa della vita è completamente sbagliata. La vita è vivere. Anche noi in India lo abbiamo dimenticato. Ma nei villaggi sopravvivono tante tradizioni religiose, feste, riunioni. È una vita semplice, pacifica. E prego perché qualcosa di tutto questo rimanga.
So I pray that it stays that way.
Chi si accinge a praticare lo yoga deve porsi al centro di una piccola cella solitaria, libera da rocce, acqua e fuoco, in un regno ben governato, libero da calamità e lotte, nel quale si osserva la legge e dove vengono elargite buone elemosine.
Abbiamo ascoltato un brano dallo Hatha Yoga Pradipika, o dalla lucerna dello Hatha Yoga. Lo ha letto per noi Corinna Locastro, che ha letto anche diverse altre letture durante questo ciclo di trasmissioni. Si tratta di uno dei testi medievali di Hatha Yoga fondamentali, di cui abbiamo parlato oggi. Abbiamo letto come nella pratica dello yoga siano sempre stati considerati fondamentali un ambiente pacifico, un governo giusto, la salute materiale e morale del governo e dei suoi cittadini. Ce lo ha ricordato la monaca Yoga Mudrananda, che abbiamo sentito o ascoltato poco fa, allieva diretta, come abbiamo già ricordato, di Satyananda, uno dei più importanti swami, monaci, guru dell'ultimo secolo, allievo a sua volta del noto Shivananda. La trasmissione da maestro ad allievo e la figura del maestro sono infatti fondamentali, sin dai più antichi testi in cui compare la parola yoga. Ce lo ricorda Antonio Rigopoulos nel suo libro intitolato Guru, edito da Carocci, e ci sarebbe da dedicare puntate intere su questo argomento. Ci sono diversi lignaggi di trasmissione da maestro allievo in India, che sono poi giunti sino in Europa, sino in America. Uno dei più famosi è quello che parte da Krishnamacharya, che ha portato di nuovo in auge lo Hatha Yoga in India e che poi ha trasmesso attraverso Desikachar lo yoga sino a noi, soprattutto attraverso il cognato, il noto Iyengar, che tra l'altro è morto recentemente nell'agosto 2014. Ma infine oggi la parola yoga in quanto metodo è declinabile nei modi più svariati, non ultimo quello dell'applicazione sociale, nelle scuole con i bambini, nei consultori per le donne, negli ospedali, nei centri sociali e così via. Cerchiamo di dare qualche indicazione in bibliografia sul sito di Passioni a riguardo. Ma se la parola yoga come metodo è declinabile in molteplici modi, quando intendiamo la parola yoga come risultato, come pace assoluta o addirittura come unione col divino, allora le parole ci vengono a mancare. Per questo lasciamo parlare l'Enciclopedia dello Yoga di Stefano Piano per saperne di più e queste sue ultime affermazioni sulla necessità del silenzio.
Bisogna cercare quella che poi si chiama la pace, no? Con una parola, cercare la pace interiore e immergersi in questo stato di coscienza per scoprire la propria identità con l'intera realtà, con il tutto, ecco, e perché l'intera realtà è il Brahman e poi questo Brahman, che è l'essenza spirituale di tutte le cose, si ipostatizza in qualche modo, no? E produce le figure divine, Shiva, Vishnu, la Dea e quant'altre, no? Ce ne sono migliaia, ma questo è un livello già rappresentabile del divino, perché l'essenza del divino è il mistero profondo dell'intera realtà. Non è conoscibile, non è dicibile, c'è la Taittiriya Upanishad che lo dice molto chiaramente, no? Yatovacioni vartante a propria manasasa, e cioè quella realtà da cui le parole ritornano indietro senza averla raggiunta e con esse anche il pensiero.
E così Cristiana Munzi vi saluta e tutta la redazione di Passioni vi ringrazia per averci seguito sin qui in questo difficile percorso di lettura della parola yoga, che naturalmente non finisce qui e non può finire qui, e ringraziamo tutti gli ospiti che hanno partecipato generosamente con la loro sapienza, la loro cultura e le loro pubblicazioni. Sul sito di Passioni potete trovare ancora la bibliografia e quindi potete scaricare sempre il podcast delle 4 puntate.
Passioni, la parola yoga di Cristiana Munzi. Regia di Diego Marras, a cura di Cettina Flaccavento. Per riascoltare e scaricare questa puntata, passioni.rai.it. passioni@rai.it.